Allora, vorrei rivolgermi particolarmente, perché è giusto che sia così, ai giovani studenti, universitari che affollano la sala, perché forse loro sono i veri destinatari di queste nostre riflessioni. Chi mi conosce sa che io non amo i formalismi rituali e trovo davvero un po' di cattivo gusto muovere da preliminare di cortesia per ritagliarsi un ruolo nell'ambito di un parterre di relatori così autorevole. Però io credo che, senza sottrarmi all'impegno di un saluto, qualche riflessione io la debba fare. E allora cominciamo con il ringraziamento. Il ringraziamento per chi ha voluto questa manifestazione e da Agrigentino io porgo il più cordiale benvenuto a quanti sono venuti qui a dibattere di questo argomento. E da Presidente del Tribunale a porgere il saluto caloroso di tutti gli uffici giudiziari di Agrigento ai partecipanti di questa giornata di studi. Ringrazio per la cortesia degli organizzatori, ma qualche battuta io la vorrei fare. In primo luogo voglio ringraziare per la scelta di questo luogo, anche se questo forse non è l'aspetto più meritorio, perché a volerci riflettere un minuto, se non qui dove? Agrigento, con la sua Lampedusa è il portale d'ingresso principale della migrazione clandestina, così chiamata, verso l'Europa e che trova qui il primo incontro con la comunità europea. Ed è chiaro che il Tribunale di Agrigento, proprio per la sua collocazione geografica, ha su questo campo un'esperienza e ha maturato delle nozioni che veramente ancora sono un po' estranee a tanti altri settori. Il secondo compiacimento riguarda per gli organizzatori per la scelta del tema, perché finalmente il distinguere tra i problemi che sono propri della giurisdizione e un progetto sociale che nasce dall'immigrazione coglie finalmente il centro del problema e lo apre alla forza trascinante di un approccio culturale ben più approfondito. La suggestione della grecità di questi luoghi mi suggerisce una considerazione. L'eros, che era la spinta vitale verso ogni azione umana, non solo quella dell'amore, o forse di un amore più vasto, passa da 3 gradi secondo la cultura greca. Passava dall'istinto, che era la prima movenza, alla passione, che era già un istinto filtrato, per arrivare poi al sentimento. Io credo che in questo campo il sentimento di umanità che deve sottendere l'opera di chiunque si trova ad affrontare questi problemi sia assolutamente vitale. C'è una spinta di tipo culturale di chi crede, c'è un'altrettanto forte spinta laica ed è chiaro che proprio in questi campi nodali va trovato una grande area comune, culturale, in cui vanno esclusi solo gli intolleranti. Vede già un eco il mio discorso. Bellissimo, vabbè. E io vorrei muovere qualche considerazione da un ricordo. Correva il maggio del 2009 ed ci trovavamo nell'immediatezza dell'entrata in vigore dell'ennesimo pacchetto che riguardava la normazione sull'immigrazione. Il ministro ritenne con molta sensibilità, o forse gli venne qualche dubbio sugli effetti che avrebbe provocato l'entrata in vigore di questo pacchetto, e cosa assolutamente inusitata, organizzò ad Agrigento, la riunione si tenne nella sala delle riunioni del Tribunale, una riunione con i presidenti e i procuratori di tutti i tribunali della Sicilia. Dall'altro lato del tavolo c'erano molti prefetti, uso il termine prefetto in senso improprio, ma erano praticamente prefetti addetti al Ministero dell'Interno, che proponevano e volevano a modo loro illustrare questa problematica dell'immigrazione clandestina. Devo dire che anche allora, pur trovandoci in un ambiente con molti dirigenti di uffici giudiziari, ci siamo trovati, caro Antonio, in una condizione un poco di isolamento gli agrigentini, perché eravamo gli unici che avevamo maturato una lunga esperienza in materia. Io ricordo, il Presidente la citava bene, le vecchie esperienze dell'immigrazione magrebina, che che fu l'origine di questa, diciamo, più recente ondata migratoria, diciamo, sono state esistite nei secoli e questa è una considerazione storica che possiamo premettere. Non è mai servito nulla per arginarle, né la muraglia cinese, né il vallo di Adriano, né le crociate, perché evidentemente quando c'è una differenza di potenziale è un po' l'energia elettrica, no? Si muove sulla differenza. È chiaro che sono fenomeni pressoché inarrestabili, vanno conosciuti, vissuti e regolamentati con la civiltà che contraddistingue una determinata epoca storica. Allora eravamo ben chiaro il passaggio tra l'immigrazione magrebina che era sfociata in forme di collaborazione ben citate dal nostro Presidente a progressivamente a fenomeni ben più drammatici che erano quelli dati dalla immigrazione subsahariana. E ricordo che i primi processi, io allora ero presidente di sezione della sezione penale, che passavano davanti a noi, quelli che sull'articolo 12 della Bossi-Fini, ma noi ci trovammo di fronte a delle testimonianze sconvolgenti della riduzione sistematica in schiavitù di questi soggetti che partivano da zone subsahariane, non avevano mai visto il mare, che avevano subito un lungo periodo di schiavitù per attraversare il deserto e approdati nella Libia, avevano subito un altrettanto lungo periodo di schiavitù per poter corrispondere questa tariffa fissa che era di 2000 dollari per il traghettamento a Lampedusa. I racconti di questa gente erano racconti da fare rabbrividire. Abbiamo provato a ribaltarli, indicando anche che la cosa che ci preoccupava di più in quella sede, dove tutto il fenomeno sembrava dovesse arrestarsi sulla base di accordi libici, le risultanze processuali, io non devo essere molto sobrio oggi perché ancora qui noi facciamo migliaia di questi processi e non posso andare troppo al fondo, ma le risultanze processuali conclamate su sentenze passate in giudicato c'erano dati costanti, c'era una compromissione totale delle forze dell'ordine libiche nella gestione di questo traffico di uomini. Pensare a un accordo internazionale con chi gestiva il traffico era, che devo dire, un'ipotesi da valutare, ma perlomeno un po' azzardata, sulla quale riflettere. Lo stesso sugli stessi temi della gestione di questi processi che trattavamo così numerosamente, c'era molta confusione. Certo, io lo capisco, il procuratore di Termini Imerese non aveva mai avuto uno sbarco a Termini, perché avrebbe dovuto circunnavigare la Sicilia per non concludere nulla. Lampedusa è a metà strada, anzi è più vicina a quelle coste, con una possibilità di successo decisamente maggiore, perché su barconi di 12 metri allora navigavano un centinaio di persone. Significa, c'erano le foto fatte dai ricognitori prima che loro confondessero le acque per cercare di nascondere gli scafisti, che erano veramente allucinanti. Dritti così non si potevano neppure muovere. Pensate, una durata di circa 20 ore quando tutto va bene, le esigenze minime, vabbè, ci siamo intesi. E allora tutte queste nostre preoccupazioni, che per noi erano quotidianità e per altri erano materiale assolutamente sconosciute, ci impegnarono a tentare di una minima riflessione, però evidentemente ebbero riflessi, solo qualche minimo riflesso sotto l'aspetto organizzativo. Mandarono recentemente si è riproposto il problema, hanno mandato 3 funzionari con un'applicazione di 6 mesi, come se questo problema si potesse esaurire in 6 mesi con 2 funzionari di cancelleria per fare le registrazioni del rito. C'era in realtà un orientamento già adottato, ma è un'inutile soddisfazione ripercorrere questa storia, che è soltanto per me una pagina personale di onestà intellettuale, perché non abbiamo avuto esitazione di fronte a un establishment che ci veniva a proporre quella situazione a dire quello che pensavamo. Poi abbiamo dovuto affrontare evidentemente questa realtà giudiziaria. E la realtà giudiziaria evidentemente è complicata. È complicata perché, vedete, su un tribunale come Agrigento, che è un tribunale medio-piccolo, è piovuta una massa di processi e di situazioni che tra l'altro non avevano raccordi giurisprudenziali precedenti, modelli ai quali ispirarsi. Cosa intendo dire? Il fenomeno della migrazione clandestina porta, sotto il profilo della risposta giudiziaria, dei problemi complicati, perché non è solo il problema dello scafista o il problema dell'immigrato clandestino, che già ci porta a numeri spaventosi. Presidente, mi permetto di correggerla. Guarda che in questi primi mesi dell'anno noi siamo a oltre 40.000 arrivi a Lampedusa. il che per noi significa 40.000 processi, 40.000 iscrizioni. Non solo, ma mentre prima che si introducesse questo reato assurdo di clandestinità, noi concentravamo la nostra attenzione sugli scafisti, sui mercanti, si è creato un doppio effetto, che il fenomeno è ingestibile, perché è chiaro che l'isola Lampedusa non le contiene. Guardate, lo dico con una testimonianza forte, dobbiamo alla testimonianza straordinaria di questo santo uomo che mi trovo qui alla sinistra, a cui voglio un bene come a un padre spirituale, davvero, e anche allo spirito umanitario che permea le nostre forze dell'ordine, se la situazione si è potuta in qualche modo contenere. Era veramente difficile quello che è successo. Ma quello che voglio dire è che poi quello che piove su un tribunale sono migliaia di processi, perché questa gente dà una falsa indicazione sull'identità. Quindi il problema sulla falsa identità si incardina nel luogo del primo luogo di commesso il reato, si incardina a Lampedusa. Lo stesso discorso avviene sui conseguenti provvedimenti che vengono dati all'autorità. Adesso questa parte è stata dichiarata incostituzionale, speriamo che ce ne sia qualche altra parte che possa essere dichiarata incostituzionale. E ancora si continua. Ci sono tutte le misure cautelari e personali, tutti gli scafi da sistemare. Ci sono poi tantissimi processi che riguardano i minori, i processi per direttissima, e tantissimi quelli che riguardano l'ambito civile con provvedimenti d'urgenza, e particolare attenzione ai provvedimenti che riguardano i minori non accompagnati. E qua bisogna stare molto attenti, perché, ripeto, per questo caos che poi disperde questi soggetti, e soprattutto per un'imprudenza che io ebbi modo di dire chiaramente, attenzione, perché la complicazione che si verifica laddove noi vogliamo colpire i trafficanti di chi vuole sfruttare la prostituzione o chi fa traffico di minori, che sono reati terribili, ci troveremo nella difficoltà di non avere dei testi allo stato puro, ma avremo degli imputati di reato connesso, con una difficoltà probatoria ulteriore. Non solo, altro è fare pochi processi mirati, altro è dover scrivere questa massa di cose, perché nel frattempo vengono dispersi nell'intera nazione o in Europa, e quindi sarà quasi impossibile celebrare questi processi. Un accenno particolare sulla sensibilità che ha connotato l'ufficio giudiziario di Agrigento, che è stata quella di inventarsi, eccellenza, quante volte ne ha sentito battere su questo argomento, trovando, non dico quasi esclusivamente lei, la sponda più aperta, perché poi non le possiamo gestire fino in fondo, noi dobbiamo fare giudici, il nostro lavoro è quello, il problema dei minori, dove si aprono prospettive terribili, dalla vendita del minore al traffico di organi, perché è impossibile pensare nella sola primavera di quest'anno più di 500 minori non accompagnati. Ebbene, le donne africane hanno un senso viscerale, scusatemi, nel senso buono della parola, quasi animalesco, dell'attaccamento al minore. Io non credo che ci possano essere tanti minori non accompagnati senza qualche cosa, senza temere qualche cosa di più grave, di orribile. E in fondo a questo, ebbene, ci siamo inventati la sollecitazione al mondo della Caritas, ci siamo inventati delle sollecitazioni alla prefettura, si sono fatti addirittura dei registri per trovare dei tutori, perché siamo arrivati all'immediata apertura delle tutele. Capite bene che in un tribunale piccolo tutto questo, 500 tutele civili con provvedimenti d'urgenza, non è poca roba, perché si somma a una serie di emergenze tipiche di un territorio come questo, dove c'è criminalità organizzata, dove c'è un problema di lavoro spaventoso, perché il clientelismo e lo sfruttamento del lavoro hanno raggiunto limiti incredibili, e la sezione lavoro ha dati abnormi di carico di lavoro per combattere questi fenomeni, perché abbiamo finalmente riconquistato un po' la fiducia della collettività nell'attività della giurisdizione. E allora, questa pioggia, tre sezioni di corte d'assise, ma non le ha neanche Milano, purtroppo. Allora capite bene gli sforzi di una giurisdizione che tratta queste vicende. Detto questo, e senza abdicare, perché faremo tutti gli sforzi possibili, però certo ci saremmo aspettati, dov'è Antonio? Se n'è scappato al momento giusto. le volevo contestare che un minimo di attenzione in più sulle esigenze di questo ufficio sarebbero opportuno, perché sono dei flussi lavorativi e delle emergenze gravissime che piovono su una realtà complessa e che meriterebbero un'attenzione davvero un poco particolare sulle esigenze del nostro ufficio, che ha scoperture di organico. Noi possiamo contare concretamente in questo momento attorno al 60% dell'organico in servizio, una scopertura del 40%. Guardate, io passo la mia giornata tra un provvedimento giurisdizionale e un provvedimento organizzativo, uno ogni 5 minuti ne mettiamo, per cercare di tenere in piedi questa situazione con grande dignità, e credo che ancora, non può continuare così, ci devono dare un po' di attenzione. Detto questo, io ritorno però al punto nodale della questione, e particolarmente rivolgendomi ai giovani, perché le cose che dico per gli altri saranno delle autentiche banalità, mi chiedo: ma come si può concepire un fenomeno del genere come un fenomeno di tipo processuale, di tipo penalistico? Non ci sta proprio. Il processo penale, perché di reati penali stiamo discutendo, riguarda una condotta individuale che viola una norma preesistente di irrilevanza tale da portare all'estrema ratio della sanzione penale. Il processo penale ritagliato, correggetemi se sbaglio, su, almeno in linea di massima, su un fatto individuale per una pena individuale. Già trattare i processi di criminalità organizzata o di criminalità diffusa, parlo della corruzione, è un grosso problema, perché sono aspetti che meriterebbero prima una risposta politica culturale e poi nei casi residuali una risposta giudiziaria. Pensate addirittura che alla fine il processo penale si incentra o si conclude, laddove c'è l'accertamento della responsabilità, sul concetto della pena. Dico, è una banalità che sto dicendo, ma riflettiamoci un minuto, perché delle volte forse le dimentichiamo queste cose. La pena, a seconda delle varie concezioni, Antonio, aiutami tu, è o prevenzione speciale, perché si deve evitare la vendetta personale, ma in colui che arriva qua, questo concetto dove lo attacchiamo? Oppure può essere una retribuzione morale soggettiva al male che si è fatto. Ma di che stiamo parlando? Oppure potrebbe essere uno strumento, anzi il dato costituzionale, di rilevanza costituzionale, la rieducazione del reo. Noi dovremmo rieducare queste persone perché hanno violato una legge penale. Ma c'è veramente un grande imbarazzo nel parlare di un aspetto penalistico di fronte a un fenomeno di questo tipo, di un fenomeno sociale di questo tipo. Quindi la risposta deve essere tutta diversa. Con questo dico, io la mia parte di giurisdizione la difendo, do dentro, cerco di organizzarla al massimo, vorrei anche forse delle forze migliori e maggiori, non possiamo lavorare con queste scoperture, però è chiaro che ci troviamo completamente al di fuori del problema, di un problema giuridico o di organizzazione della magistratura. E allora chiudo con una considerazione verso questi giovani colleghi, una considerazione che chi lavora con me mi sente fare spesso. Noi forse sugli epigoni di un malinteso positivismo siamo arrivati ad un processo di assimilazione della parola giustizia con la parola giurisdizione, perché alla fine il positivismo che dice? Il concetto di giustizia è un concetto che varia da ogni cultura, in ogni società, secondo il suo stato culturale, di chi lo porta avanti. C'è la giustizia sociale, c'è la giustizia retributiva, e allora sbrighiamoci, che facciamo? Assimiliamo la giustizia al precetto della legge, l'obbedienza della legge è il massimo della giustizia. Ecco la confusione, questa è la giurisdizione. Per noi la legge è sacra, dobbiamo osservarla, il resto è giustizia. Allora i giovani devono guardare al concetto di giustizia che deve muovere la legislazione. I giudici però non sono esenti dal problema, perché alla fine chi vuol fare veramente giustizia ha nell'interpretazione della norma, nell'interpretazione del fatto, alla luce dei principi costituzionali, lo strumento per un intervento delle autorità costituzionali dello Stato o quelle sovranazionali per rompere dei meccanismi che sono sbagliati.